Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, buon giovedì a voi. Questa è Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare con voi fino alle ore 12:30 alle notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, sempre quello il numero per scriverci in diretta con Telegram, con WhatsApp, con un sms, oppure se volete diretta @popolarenetwork.it se volete usare la mail durante questa puntata, in altri momenti con consigli, suggerimenti, richieste di informazioni, commenti, scrivete a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare, come sempre. Ritroviamo Giovanni Chiodi e giovedì ritroviamo la sua rubrica dedicata alla grande lirica. Alessandro Locati ci racconta la sua graphic novel dal titolo Il quartiere, è un quartiere di Milano raccontato insomma in un modo particolare, sarà nostro ospite nella seconda parte. Invece per lo spazio delle arti visive Tiziana Ricci ci porta a Brescia al Museo Santa Giulia, dove prenderà il via domani l'Assemblea Nazionale dei Musei Italiana organizzata da ICOM Italia. Ma il nostro primo ospite è Nico Piscopo, che firma uno spettacolo molto atteso e molto interessante al Carcano di Milano. Prende le mosse da una delle più celebri coreografie di danza classica, insomma quella che un po' insomma anche coloro che di danza forse poco si interessano e della sua tradizione non molto sanno, ovvero Giselle. Ma non è Giselle, è un'altra cosa. Nico Piscopo, buongiorno, benvenuto, grazie di essere con noi.
Grazie a te, grazie a tutti.
Allora, incominciamo a mettere a posto il titolo.
Ok, il titolo è l'originale, solo che cambia una letterina alla finale.
C'è lo schwa.
Esatto, che cambia un po' tutto. A livello fonetico non cambia niente, questa è un po' anche una provocazione, diciamo, perché per me è comunque un argomento di cui non conosco le risposte esatte, perché è un argomento molto discusso attualmente. Però l'ho voluto usare proprio per sottolineare il fatto che io ho trasformato un po' quest'opera, lasciando la narrazione, ma cambiando il genere di alcuni dei personaggi, è proprio quello di Giselle, ecco.
Allora, perché per capovolgere, adesso poi raccontiamo qualche dettaglio in più, anche se poi appunto ovviamente essendo ispirato sia pure in una maniera che rappresenta anche una amabile provocazione, lo spettacolo va visto, insomma, come qualunque spettacolo che abbia a che fare con la danza, raccontarlo è sempre difficile, ma in questo caso lo spostamento o il capovolgimento di un certo punto di vista fa tutta la differenza.
Esatto, sì, infatti ho giocato un po', il tema è l'amore, ma l'ho trasformato un po' cambiando il genere l'identità dei personaggi, e quindi troveremo qualche personaggio, diciamo, che non è quello che siamo abituati a vedere. Appunto, dicevo, Gisella è uomo, e quindi ho lasciato vivere questa storia d'amore, se vogliamo dire così, fluida, tra due uomini, e questo, per questo capovolto la è.
Questo naturalmente. E allora, come avete invece lavorato su quanto vedremo in scena?
Allora, abbiamo lavorato, diciamo, seguendo una linea narrativa che è quella proprio del balletto, no? Quindi storia d'amore che viene interrotta da una grande bugia, da una grande sofferenza, la pazzia del protagonista e poi il regno delle villi, quindi il regno di queste figure mitologiche che appunto puniscono gli uomini che hanno fatto soffrire le donne, facendoli danzare fino alla morte. E quindi, diciamo, tutta questa traccia narrativa l'ho mantenuta, ma appunto è tutto diverso nell'estetica, nella musica, nei personaggi. La storia è quella, però cambia, diciamo, tutto l'assetto diciamo visivo, perché appunto l'ho trasportato in epoca contemporanea.
Allora, è evidente che l'operazione che ci sta raccontando Nico Piscopo, poi ricorderemo anche la compagnia, è un'operazione che vuole essere una rappresentazione, anche un omaggio all'amore, al di là di qualunque differenza e pregiudizio, no?
Esatto.
So che però anche il lavoro musicale è originale.
Sì, anche in questo caso il compositore, che è Luca Cancello, mi ha posto appunto il quesito di ma perché dobbiamo utilizzare delle musiche che sono state utilizzate per qualcosa di pensato, noi pensiamo a qualcosa di differente. Quindi è proprio una rivisitazione totale dello spettacolo, come si fa un po' anche nella prosa, per cui le tragedie greche, per esempio, vengono rivisitate con tranquillità. Anche nella danza, secondo me, questa operazione è interessante, perché possiamo appunto guardare indietro al passato che ci ha insegnato tanto e portare queste grandi drammaturgie ai tempi nostri, ecco.
Allora, il valore dell'antravestì, ripeto, ci sono famose compagnie, no? Ce n'è una britannica molto celebre, per esempio, che ha fatto del balletto antravestì una sua cifra stilistica costante, diciamo così. È nel vostro caso una riflessione sul costume? Siete nella città giusta?
Sì, diciamo che sì, ci piace molto la tematica costume, perché è un mezzo teatrale e noi lo vogliamo usare. Ovviamente il concetto di antravestì è stato utilizzato comunque per motivi sempre sociali, perché alla donna era vietato fare determinate cose in antichità, oppure è stato utilizzato per comicità, quindi per dare un senso comico allo spettacolo. Nel mio caso e nel caso della compagnia utilizziamo il concetto di antravestì semplicemente per arrivare ad una narrazione, quindi non lo usiamo né comicamente né puramente in maniera sociale, anzi forse anche in maniera sociale, però all'opposto, ossia che tutti possono indossare cosa vogliono.
Certo, ma tra l'altro appunto è una cosa che dovremmo tutti ricordare, siamo al di là, no? Anche delle questioni strettamente legate al genere, credo che, lo dico appunto a partire da questa città, molti siano schiavi di cosa devono o non devono indossare, no?
Esatto.
E quindi anche questa è una riflessione molto utile, interessante, poetica, a suo modo è anche un po' ironica. L'ultima domanda è a partire da una delle note di regia di Nico Piscopo, che è in diretta con noi stamattina, quella osservazione sul fatto che Giselle di fatto è una storia di relazioni umane e anche di tradimenti delle relazioni umane, e quindi queste dinamiche, come si diceva, riportate, ripensate ovviamente secondo il codice che Nico ci ha appena raccontato, sono anche un confronto fra generazioni. Perché?
Sì, sono un confronto tra generazioni perché, a prescindere da quale generazione sia, Z, S, P, Q, R, qualsiasi.
SPQR, sono pazzi questi Roma. Romani, come esatto. Diceva Asterix.
Esatto, mi è uscito così. Però sono, diciamo, sono sempre esistite, no? Tendiamo sempre a dire ai miei tempi era meglio, quando fondamentalmente è semplicemente un fatto di comunicazione. Le generazioni si devono conoscere, cioè io adulto devo conoscere l'adolescente per capire i suoi bisogni e la sua realtà, perché il mondo cambia. Quindi su questa riflessione io ci penso spesso e quindi la inserisco quasi sempre nei miei spettacoli, ma così spontaneamente, perché è una cosa che mi affligge, forse perché sono nell'età di mezzo e quindi mi sento sempre un tramite tra le due generazioni, ecco.
Sì, beh, comunque io ritengo modestamente, ne abbiamo parlato anche con altri artisti, che quando si comincia a dire ai miei tempi era meglio, insomma, è proprio finita. È una frase che dovremmo proprio mettere in soffitta, soprattutto quando si invecchia.
Sì, anche se poi all'interno dello spettacolo c'è questa sessione appunto delle villi che ti raccontavo, sì, che è interpretata da questi danzatori che per comodità abbiamo denominato over 50, ma che poi effettivamente sono stati veramente accoglienti, hanno interpretato dei ruoli naturalmente, e questo divario tra le due generazioni si è totalmente non esistito più, e quindi basta conoscersi veramente e comunicare.
Vedo che il vostro management è di Vittorio Stasi, che a cui mando un saluto, se lo senti, perché è stato un mio studente a proposito di passaggio di generazioni. Invece ricordiamo che questa è una produzione della vostra realtà, Cornelia, in coproduzione con Scenario Pubblico, col supporto di Ater Balletto e di altre realtà della danza. Quindi, insomma, è un'operazione che, tra l'altro, ve lo ricordo, è serissima dal punto di vista coreografico e della proposta strettamente legata alla coreografia. Semplicemente, appunto, come avete capito, è l'attraversamento di un classico con tutte le caratteristiche che Nico Piscopo ci ha raccontato. C'è anche un workshop, ma forse è già esaurito.
È già esaurito domani mattina. Sì, facciamo questo workshop che appunto si intitola La danza delle villi, nella quale riprendiamo una scena dello spettacolo, che è quella della manipolazione dei corpi. Quindi appunto, secondo questa leggenda, che le villi fanno danzare l'uomo fino a farlo morire, quindi noi ci facciamo un bel workshop sopra per avvicinare le due generazioni sempre di più.
Sì, perché appunto è un workshop, no, pensato per over 50, comunque,
esatto, per adulti.
Casomai ci fosse qualche rinuncia, cari ascoltatori e ascoltatrici, sul sito del Teatro Carcano, teatrocarcano.com, trovate insomma come iscrivervi. Magari siete lì in attesa, mettete caso che, insomma, esatto, una delle potenziali villi abbia un impegno e insomma potete infilarvi. Magari dovreste raddoppiarli questi workshop, perché vanno via, come lo so per esperienza, insomma, vanno via. Ok, allora buon debutto dal 5 al 6 aprile, sono due date al Carcano, a questa Giselle della Cornelia Dance Company, e grazie a Nico Piscopo, a risentirci.
Grazie, ciao.
A presto. It's just the sort of mood I'm in, burning moonlight like fire, like food. Think about it as hard as you can. What does it mean? What's the plan? Is it what we say it is? Is it right? I'm walking in fire, I'm burning moonlight.
burning moonlight to survive. Walking in fire is my life. It seems I nearly had a plan. My thoughts gone one by one. Wherever I go, I'm alone. I walk in fire, no one can know. Though I love the light, is it what we saved? Is it right? I'm walking in fire. I'm burning moonlight. Oh, oh. Burning moonlight to survive. Walking in fire is my life. Burning moonlight to survive. Walking in fire is my life.
E questa era Marianne Faithfull che ci ha lasciato non molto tempo fa, Burning Moonlight, uno dei suoi ultimi brani. Prende il via domani a Brescia, al Museo Santa Giulia, l'Assemblea Nazionale dei Musei Italiani, organizzata da ICOM Italia. Si svolgerà per 3 giorni, dal 4 al 6 di aprile, e si annuncia come un appuntamento importante per definire il ruolo dei musei in rapporto al territorio e alla cittadinanza. Ascoltiamo Tiziana Ricci, suo servizio.
Da tempo i direttori dei musei, musei importanti, stanno riflettendo e anche lavorando sul ruolo e sull'identità del museo. Musei come luoghi di profondo impatto sociale, di inclusione, capaci di attraversare generazioni e capaci di costruire un forte senso di appartenenza e di identità, appunto, sia individuale che collettiva. Si apre proprio in questi giorni l'assemblea annuale dei soci ICOM, la sezione italiana. È l'associazione che raggruppa i maggiori musei italiani e, con la collaborazione di Fondazione Brescia Musei, danno vita a questa assemblea di 3 giorni che si terrà dal 4 al 6 aprile al Museo Santa Giulia a Brescia. Il tema affrontato è musei e innovazione sociale. Musei come strumenti di sviluppo, di collaborazione con le comunità e con i territori. Stefano Karadiov, è con lui che approfondiamo questo tema e vi diamo un'anticipazione. Stefano Karadiov è il direttore di Fondazione Brescia Musei.
I musei stanno cambiando in questi anni, stanno diventando sempre di più anche dei presidi di welfare, di welfare culturale, supportano le comunità con attività di formazione, cittadinanza, superamento delle disuguaglianze, inclusione, si rivolgono a pubblici fragili di ogni tipo che hanno bisogno di essere sostenuti e le comunità chiedono ai musei di farlo. In questo senso è un dato acquisito e in questi 3 giorni i musei italiani discuteranno e dibatteranno non solo su questa evidenza, ma anche se esistono dei modi attraverso i quali questo impatto sociale può essere in qualche modo quantificato, misurato. Ecco, il misurare un impatto sociale significa, se ci si pensa, rendersi conto di quello che è il contributo dei musei e quindi plasmarne anche una funzione sociale che è tutto sommato essenziale per giustificare anche l'investimento su questo straordinario cespite che sono i patrimoni materiali e immateriali. Non più solo testimonianze del passato, ma anche dei grandi attori di creazione di comunità attraverso le tantissime tipi di attività che svolgono. Misurare significa rendersi conto di ciò che, se non ci fossero i musei, sarebbe la società.
Senta, ne parlate tra di voi, appunto direttori di musei, eccetera, oppure vi rivolgete anche alle istituzioni, al governo, insomma, ai governi locali, eccetera?
Assolutamente la seconda. È un grande momento di agenda per i media, per le comunità, per le istituzioni, per le aziende, oltre che per i pubblici. Tutto l'evento di Brescia sarà in streaming sulla piattaforma della Fondazione Scuola del Patrimonio, all'indirizzo fad.scuoladelpatrimonio.it, e tutti i nostri incontri pubblici saranno anche nella piattaforma on demand, in seguito, proprio sulla stessa Scuola del Patrimonio. L'evento è naturalmente un evento di tipo scientifico in qualche modo, ma prevalentemente di interesse
sociale
agli operatori, cioè. Ma è aperto anche a chi volesse approfondire, e soprattutto le sue ricadute hanno a che fare con in qualche modo un soft power, che il riunirsi e il riconoscersi intorno a questa necessità porterà al sistema in termini di un rilascio nei mesi e negli anni prossimi venturi. Quindi le faccio un esempio molto pratico.
Sì.
Lei sa che ormai i criteri ESG che hanno a che fare con la misurazione della sostenibilità di un'azienda, di un'istituzione, rispetto ai criteri appunto dell'ambiente, della governance, della società, sono sempre più importanti anche dal punto di vista dell'acquisizione di credito presso gli istituti bancari, oppure per la partecipazione a bandi, oppure anche per l'investimento. Oggi molti fondi sono ESG e sono privilegiati dagli investitori. Ora, poter annoverare anche l'investimento che un'azienda fa in cultura, per esempio diventando sponsor di una mostra, tra gli investimenti che contribuiscono alla sostenibilità del modello di azione sociale dell'impresa, ci consentirà di entrare per esempio nei bilanci di sostenibilità, nelle relazioni di missione delle imprese, nei bilanci sociali, che sono quei documenti che consentono alle aziende di dimostrare ai loro investitori, i cosiddetti stakeholder, che quello che fanno ha un peso, non solo perché produce un PIL, no? Ma anche perché produce un valore netto sociale molto prezioso per le proprie comunità, per i propri dipendenti.
Insomma, mi sembra che l'obiettivo sia un po' quello di rendere i musei soggetti sempre più attivi e presenti nella società.
È questo, questo, e farlo capire attraverso delle misurazioni e degli indicatori comprensibili, non soltanto di tipo qualitativo, ma anche, insomma, dire caspita, i musei di una città sono importanti perché producono inclusione, perché riducono il disagio sociale, perché fanno stare anche meglio, fanno curare anche certe patologie, prevengono la formazione di alcuni vulnus psicologici. Mille sono le forme in cui i musei stanno trasformandosi, non più solo palazzi di conservazione, ma luoghi anche di benessere, di cura.
Sì, hanno una funzione proprio, non dico terapeutica, ma insomma che sostiene la qualità della vita in qualche modo, no?
Anche terapeutica. In certi paesi si prescrivono, i dottori prescrivono la frequentazione museale, e questo consente delle detrazioni o degli sconti o delle gratuità sugli ingressi, per esempio, ai luoghi della cultura. Cioè è ormai un dato acquisito anche dal punto di vista biologico, chimico, ci sono fior di studi in questo ambito, che la frequentazione della cultura rende non solo l'ambiente sociale più interessante, più gradevole, ma anche le persone più solide, più resilienti di fronte alla malattia.
Bene, allora noi vi auguriamo buon lavoro. E poi
Grazie. Magari
sentiremo quali sono le conclusioni.
Ci saranno una documentazione finale, degli atti, abbiamo un comitato scientifico composto da fior di studiosi, tra cui il professor Pierluigi Sacco, la professoressa Dubini, e verrà elaborato poi anche una sorta di libro bianco che certamente sarà a disposizione, dovrebbe segnare un po' il prossimo futuro dello sviluppo e degli investimenti sui musei.
E allora era il servizio di Tiziana Ricci dedicato all'Assemblea Nazionale dei Musei Italiani, che prenderà il via domani a Brescia al Museo Santa Giulia, organizzata da ICOM Italia, e si svolgerà per 3 giorni dal 4 al 6 di aprile. Noi ascoltiamo adesso My Morning Jacket con Half Lifetime e poi abbiamo il nostro spazio pubblicitario. Ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
If you're making easy money and you got some time to kill, go get stark naked, honey, and drop those dollar bills. Go drink in every barroom, go sleeping by the lake, go buy and buy and love the way you get every chance you take. And take another listen, put the needle on the line, this motorcycle prison with all its hard rock vision. It might take you half a lifetime, might take you 24 hours to do it. Can't you take just one more? It might take you half a lifetime, might take you 24 hours to do it.
Yeah, you gotta go.
Bentornate, bentornati. Seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. E adesso una graphic novel, ve l'accennavo da sommario, che mi ha molto interessato. Adesso una confidenza, ascoltatrici, ascoltatori, insomma, noi riceviamo tante, tante proposte e ci fa molto piacere perché molte arrivano anche da nostri ascoltatori che sono a loro volta artisti, scrittori, autori. È il caso di Alessandro Locati, che appunto mi ha fatto avere il suo ultimo lavoro. Lui insomma è un professionista di lungo corso, ma soprattutto un creativo. In questo caso questo ultimo lavoro di cui vi accennavo, Il Quartiere, edito da Quattro, è una dichiarazione d'amore appunto a un quartiere che porta con sé la storia di una generazione, o forse più di una, di un passaggio di consegne e anche di stili di vita piuttosto epocale, come sono stati rapidissimi quelli del Novecento, vista attraverso una parte di Milano e tutto quello che la circonda, perché non ci si ferma soltanto al quartiere, che ci racconta anche un po' la storia del paese. E allora proprio per questo ho raccolto con piacere la segnalazione di Alessandro Locati, a cui intanto faccio i complimenti per questo lavoro che ci racconterà nella nostra prossima conversazione. Alessandro, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a tutti, grazie mille dell'accoglienza.
No, insomma, mi ci sono anche molto ritrovata per certi versi in alcune cose, perché insomma nella graphic novel ci sono anche una serie di documenti privati, ma che diventano documenti storici, per esempio i temi, no?
Sì, allora, devo dire la verità, i temi sono stati ricostruiti, nel senso che sono dei miei pensieri.
Sembravano proprio originali.
Sembravano originali, ma non lo sono completamente. Allora, sono dei temi veri, nel senso che tutto quello che è contenuto è effettivamente successo, no? Mm-hmm. Quindi queste tre porzioni di vita scritta che ci sono all'interno del fumetto.
Sui quaderni a righe, come si usava una volta, insomma, sono i piccoli temi delle elementari, in cui si raccontano questioni anche di famiglia, vicende proprie. Era quello che ci proponevano i maestri e le maestre allora, no? Cioè, raccontami,
sì.
Eccetera.
Sì, gli ho dato proprio questa foggia, anche perché fanno parte del tessuto narrativo di tutta la graphic novel.
Qual è Il Quartiere?
Esatto. Allora, innanzitutto parto dal presupposto che è una storia che io ritengo generalizzabile. Sì. È un po' come la canzone Il ragazzo della via Gluck di Celentano, no? Nel senso, è la storia di tante periferie, molte periferie milanesi, molte periferie di altre città dell'Europa e probabilmente del mondo, quindi borghi che hanno una loro forte connotazione sia popolare, artigianale, e che poi vengono inglobati nella città, oppure accade qualcosa che fa perdere completamente il tessuto su cui erano stati costruiti magari per 100, 200, 300 anni. E in particolare per il quartiere Ponte Lambro, questa evoluzione, che incomincia innanzitutto con l'inquinamento da parte delle industrie limitrofe alle rogge di acqua purissima che venivano utilizzate dai lavandai per irrigare
i fontanili. I fontanili,
esatto,
che erano stati creati dai benedettini in tutta la pianura padana più di 800 anni prima e che tipo in 40 anni sono stati tutti inquinati, no? dalle industrie.
Sì, questo cambiamento, non lo chiamo né evoluzione né involuzione, questo cambiamento poi avviene anche con il planare di queste case popolari enormi che accolgono una quantità di persone enorme in questo borgo, quindi cancellando i prati che c'erano prima. E raddoppiando, più che raddoppiando, la popolazione esistente.
Infatti,
mantenendo i servizi del borgo precedente, quindi con la metà delle persone.
Questo però è anche un racconto, come giustamente Alessandro Locati diceva, che è generalizzabile, cioè si svolge, si fa riferimento a molte cose che realmente esistono. Ci sono anche luoghi del centro di Milano, luoghi di lavoro, spostamenti continui, per esempio i tragitti, i mezzi sono, come dire, dei personaggi in più, no? Nella tua graphic novel, la 500 della mamma, per esempio.
Sì, la 500 della mamma, quindi questo strumento di connessione con quella che viene comunque sempre definita la città. Vado in centro a Milano, vado in centro, non quasi come se il borgo in cui noi abitavamo non fosse parte di Milano, fosse qualcosa di separato. La 66 con la scritta ben in vista di Via Cadore, quindi che faceva il tragitto che porta da Linate a, appunto, Via Cadore in centro. E il furgone di mio papà, che era quello che utilizzava per fare le consegne in una piccola fetta della città, quando poi la sua attività è diventata qualcosa di rigoglioso, ecco, e di molto anche strutturato, quindi che ha creato.
Ecco, diciamo che tra l'altro poi quella 500 rappresenta in un certo senso anche una generazione di donne che sono diventate indipendenti anche perché hanno imparato a guidare. Non dimentichiamoci che non era una cosa poi così scontata, no?
Sì, assolutamente. E poi era veramente, dava un'idea della dinamicità e della quantità di attività che una donna lavoratrice al tempo e ancora adesso assolutamente svolge, no? Quindi porto i bambini qui, porto i bambini di là, carico, scarico, arrivo sul posto di lavoro e poi riparto, torno a pranzo e ritorno di nuovo, anche perché era quindi un continuo spostamento.
Ecco, poi ci sono anche degli accadimenti, dei fatti di cronaca che entrano in questa storia, no?
Sì, assolutamente. Innanzitutto, con l'arrivo di queste case, le case sono state praticamente occupate, con l'avallo del prefetto del tempo e in particolare hanno concentrato in queste case praticamente moltissime famiglie legate alla criminalità organizzata. Quindi si è creato un sistema. Oltretutto Ponte Lambro, se voi guardate questo quartiere dall'alto, è strutturato in maniera perfetta perché ha una via d'accesso e una via di uscita. Quindi controllando semplicemente due vie tu puoi avere il controllo di tutto il quartiere. E quindi è diventato, purtroppo, il supermercato dell'eroina per tutto il nord Italia. Quindi c'è un'immagine in cui ci siamo io e la mia zia che stiamo camminando e ci sono apposta ho messo tutte queste auto parcheggiate con le persone che queste auto parcheggiate con diverse targhe della Lombardia, proprio perché arrivavano da tutta la Lombardia, al punto che c'era un afflusso tale di persone, di tossicodipendenti, che la farmacia era stata costretta ad aprire un banchetto con fila prioritaria e praticamente personalizzata per siringa, cotone e alcol, quindi questi tre elementi per dare un'idea
della gravità del fenomeno, che era un fenomeno appunto non isolato. Tu giustamente nella graphic novel racconti il perché appunto il quartiere si è così trasformato, ma appunto era il problema di quei tempi, no? Poi l'ultima domanda che faccio, perché non voglio poi raccontare tutto quello che succede, è anche il ritorno un po' all'input iniziale, è la vita dei bambini. Allora, insomma, erano anche un po' più liberi, no? Per tanti motivi, di giocare, c'erano cortili tendenzialmente sempre animati, giusto?
Sì, assolutamente. È una caratteristica, secondo me, che io voglio sottolineare e che si vede da alcune immagini, è che c'è un periodo in cui i bambini stanno in strada a giocare. Quindi tornano a scuola, stanno in strada, molte attività vengono fatte in strada, ma lo stesso aperitivo, chiamiamolo così, serale, le persone portavano fuori le sedie e si mettevano a chiacchierare sui marciapiedi in strada. Poi a un certo punto questo periodo scompare e incominciano a esserci parcheggiate le auto sui marciapiedi, quindi non ci sono più le persone con le sedie oppure sedute sui bordi dei giardini a chiacchierare, ma ci sono parcheggiate le auto e le persone non si vedono più. Quindi c'è questo fenomeno, non di chiusura, ma cioè di quasi di come se fossero richiuse, non chiuse, per una scelta spontanea delle persone. Tante volte si dice Milano è chiusa, io dico spesso Milano è a volte stata rinchiusa per certi versi. C'era una vita enorme all'esterno, ovunque, e poi a un certo punto questa cosa c'è stata meno e poi non c'è stata più in un periodo storico.
Insomma, ritroverete, se siete cresciuti in questa città, oppure se invece volete scoprire com'era, un quartiere di Milano che, come giustamente Alessandro Locati diceva, sì, è Ponte Lambro, ma per molti versi potrebbe essere anche tanti altri quartieri. In questa bella graphic novel Il quartiere, edita da 4. Alessandro, avrai occasione di presentarla?
Sì, assolutamente. La prima presentazione che faremo, ce ne saranno probabilmente due, una è al 17 maggio alla Libera Biblioteca di Ponte Lambro, e poi stiamo prendendo accordi con il Museo del Fumetto in questo suo travagliato momento per cercare di fare una presentazione anche al Wow in Viale Campagna 12, quindi al Museo del Fumetto. E ecco, se posso dire, certo, dove è disponibile il fumetto?
Sì.
Allora, si può acquistare dal sito di 4milano.it, che è il nome dell'associazione con la quale ho costruito questa opera, o se no alla cartoleria Bonvini di Via Tagliamento, alla Fiera del Libro di Corso 22 Marzo, alla Libreria del Convegno di Via Lomellina e anche al Museo del Fumetto, prestissimo.
Benissimo, ecco, allora.
Questo è tutto.
Grazie ad Alessandro Locati, Il quartiere, a risentirci.
Grazie mille di avermi accolto, grazie a tutti.
Ciao, a presto.
Ciao, ciao. Ciao.
Spend some time waiting for your face. Don't wanna risk just making all the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen.
È giovedì, siamo arrivati alla rubrica di musica lirica a cura di Giovanni Chiodi. Buongiorno, buongiorno Giovanni, come va?
Buongiorno, beh, va benissimo anche perché parliamo un po' di opera barocca.
Ecco.
E allora, l'opera seria, così si intitola, di Florian Leopold Gassman. Allora, questo è un titolo, devo dire, piuttosto raro, anche se non sconosciuto, di un musicista che è stato invece molto operoso di studi, fra le altre cose, italiani, ma poi si è stabilizzato, si è stabile a Vienna. Ed ebbe come allievo Salieri, che è in fondo più celebre di lui. Allora, quest'opera ha visto la luce nel 1769 al Burgtheater di Vienna ed è, malgrado il titolo, un'opera buffa che prende in giro l'opera seria, quindi, come si suol dire in gergo, di metateatro. E il libretto è scritto da un grande letterato italiano, Ranieri del Calzabigi, che è quello che ha fatto la riforma, in poche parole.
Ma uno di quei nomi che si studiano a scuola, insomma.
Che si studiano a scuola, e quindi ci sono molteplici motivi di interesse. Ed è il libretto incentrato sul dietro le quinte dell'allestimento di un'opera seria, con le rivalità e gli amori che scoppiano tra prime donne e prime uomini. Poi c'è il librettista, il compositore, il maestro di ballo, e poi una figura che secondo me è proprio il protagonista di quest'opera, come lo era allora, cioè l'impresario. Allora, in questi casi, quando tu hai un'opera rara che non si ascolta abbastanza facilmente, è come se fosse un'opera contemporanea e devi dare, ahimè, un giudizio. Allora, diciamolo subito, sia il testo, quindi il libretto, che la musica non sono assolutamente dei capolavori. Quindi noi abbiamo davanti un artigianato di alto livello, intanto recitativi a profusione, e non tutti, devo dire, sono snocciolati in
diciamo, a volte le opere barocche durano, per i nostri gusti attuali, tantissimo, un po' tanto, se non sono proprio indimenticabili. Ecco.
Bravo, ecco. Esattamente così, adesso lo dirò, duetti, terzetti, arie, sono scritte bene perché è un compositore che sa scrivere, però nulla che si imprima.
Buon esercizio di stile.
Nella memoria, esatto. In più, come hai detto tu, l'opera è troppo lunga, infatti ci sono stati alcuni tagli. Quindi Gassman conosce molto bene il suo soggetto, fa una gustosa parodia, soprattutto delle prove che avvengono appunto con tanti compromessi tra i cantanti e l'impresario, quindi è un'opera comica alla fine, senza però il genio dei grandi. Dovrebbe essere l'anello mancante, l'anello finale che porta direttamente a Mozart, ma figuriamoci, cioè neanche Salieri, l'allievo più brillante, è riuscito ad arrivare al genio di Mozart. E poi devo dire, per gli italiani ci abbiamo dei laboratori musicali coevi, siamo nella seconda metà del Settecento, che per certi aspetti sono molto più geniali. Quindi cosa vuol dire questo? Che c'è un divario tra l'interesse musicologico della riscoperta, questo è indubbio, e invece però l'interesse musicale e teatrale. Quindi è anche interessante quest'opera perché si capisce che è stata la matrice di altre opere di metateatro che sono alla fine più belle di questa, che sono state fatte nell'Ottocento, ad esempio le convenienze e inconvenienze teatrali di Donizetti. Passiamo al teatro, cioè all'esecuzione. Allora, eccellente, quella dei Talents Lyriques, che è il complesso dell'inossidabile grandissimo di Christophe Rousset, e aggiungo di alcuni strumentisti scaligeri, perché non li voglio dimenticare, che hanno suonato con strumenti originali insieme ai Talents Lyriques. Quindi esecuzione assolutamente scintillante, fantasiosa, ma voglio dire anche molto molto rigorosa. Poi eccellente la prova di alcuni cantanti, il grandissimo Pietro Spagnoli, che era stato anche, è l'unico che ha già cantato quest'opera in una precedente riscoperta, Matteo Olivieri, molto bravo, Alessio Arduini. È buona, devo dire, tra il buono e talvolta anche l'ottimo la prova degli altri cantanti, Serena Gamberoni ad esempio, con accresciuto corpo di voce, bellissima linea di canto, Julie Fuchs è molto valida, magari non è trascendentale perché ha proprio il ruolo più virtuoso e brillante dell'opera, però è brava. Meno fuoco, mi è piaciuto in meno Andrea Carroll, buoni tenori invece, Giovanni Sala e ottimo, Josh Lovell, e tra i tre controtenori, perché ci sono anche tre controtenori che spuntano nel terzo atto e sarebbero le mamme delle tre prime donne, ecco l'aggancio con il Donizetti delle convenienze, inconvenienze e tartali. Peccato che cantino pochissimo, sarebbe stato divertentissimo. Qui dei tre controtenori mi è piaciuto molto Filippo Mineccia. Quindi, per concludere, due problemi. Il primo, già l'ho detto, l'opera non è un capolavoro, nella resa teatrale si sente, e a teatro, quando non c'è capolavoro, tra noi c'è una certa uniformità in molti momenti morti. È troppo lunga. Secondo problema, ecco, la regia. Io adoro Laurent Pelly, è uno dei più grandi registi di sempre. Ecco, questo secondo me è un Laurent Pelly minore. I primi due atti si svolgono sempre nello stesso luogo, in una sorta di bianco e nero, cambia solo la disposizione delle porte. Sembrano, diciamo, un po' troppo ingessati rispetto alle capacità attoriali dei protagonisti e poi del regista. Naturalmente li mette tutti in abiti settecenteschi. L'idea di camuffare Sospiro e Delirio, cioè Giovanni Sala e Olivieri, con delle capigliature posticce, secondo me non è molto convincente. Molto meglio e anzi divertente il brevissimo terzo atto, in cui si rappresenta quindi questa fantomatica opera Oranzebe, soprattutto quando l'opera fallisce, non tanto perché è fischiato dal pubblico come dal libretto, ma perché le scene crollano pesantemente, quindi una licenza sulla quale non farei una gran questione. Teatralmente, insomma, la regia Ira non solleva per niente le sorti, quindi impeccabilissimo lavoro musicologico che ci ha introdotti in questo laboratorio di metà Settecento, ma ne stiamo un po' a bocca asciutta, perché i difetti musicali e teatrali dell'opera non sfuggono a nessuno. Un'operazione quindi che ha i suoi limiti, però è ancora in scena fino al 9 aprile, e stasera la recita sarà ripresa dalla Scala TV, quindi se volete potete tranquillamente andare alla Scala oppure vederla. Due anticipazioni, se c'è ancora un pochino di tempo.
Sì, sì.
Domenica va in scena al Teatro Carlo Felice di Genova di Lieder Danae, che è la penultima opera di Strauss, sarebbe anche l'ultima messa in scena, perché è stata messa in scena postuma nel 1952, anche questa è un'opera abbastanza rara ma bellissima, e la fanno con la grande, grandissima Angela Mead a Genova. Poi stanno terminando le recite di Anna Bolena di Donizetti alla Fenice di Venezia, e stasera abbiamo un'altra prima, cioè La Dama di Picche a Torino, in questo allestimento che viene dalla Deutsche Oper, con il regista Sam Brown, che sarà in scena dal 3 al 16 aprile. E poi naturalmente ci avviciniamo a tappe forzate al Nome della Rosa di Filidei, di cui dovremo molto parlare, perché è un'opera contemporanea nuova su testo celeberrimo, 5 recite stra esaurite, quindi il pubblico ama il teatro contemporaneo e ci fa molto piacere. C'è tutto un festival Milano Musica dedicato a questo nostro
grande. Beh, insomma, di Milano Musica parliamo sempre con diverse interviste, compresa quella introduttiva. Lo faremo quando saremo un pochino più vicino all'inizio.
Bene.
Del festival, che, come giustamente dicevi, comincia in che data?
Adesso in aprile, ma la data precisa non la ricordo.
Adesso poi la cerchiamo. E comunque, diciamo, Milano Musica 2025 è tutta dedicata proprio a questo compositore, a Filidei,
esatto.
Con delle incursioni, ovviamente, come tradizione di Milano Musica, in molti altri compositori che per qualche motivo vengono messi in relazione con il lavoro di quello che ne è protagonista.
Sì. Viva il barocco, ma il barocco lo risentiremo ancora, perché poi, siccome io parlo sempre preceduto dalla voce di Cecilia Bartoli, Cecilia Bartoli tornerà a Cremona al Festival Monteverdi in giugno, quindi tra un po' di tempo ne riparleremo di opera barocca.
Allora, noi chiudiamo e insomma ci scuserà Gassman se mai dovesse essere in qualche spazio alternativo al nostro, se usiamo come sigla finale l'incipit di uno degli estratti che gentilmente il Teatro alla Scala ha condiviso con noi perché li mandassimo in onda dall'opera seria, l'Etalon Lyric, Christophe Rousset, come si è detto, insomma un lavoro ineccepibile come sempre, questo questo ensemble. Tutto il resto invece ce l'ha raccontato Giovanni Chiodi e quindi lo ringraziamo. Ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao Giovanni.
Ciao.
A presto. Cult finisce qui, vi dà appuntamento a domani alle 11.30 sul sito di Radio Popolare e adesso le notizie di Radio Popolare delle 12.30.